Domenica scorsa abbiamo visto il cantico di Maria e questa mattina vedremo la profezia di Zaccaria. In alcune Bibbie è scritto, anche nella mia è scritto cantico di Zaccaria, ma non è veramente un canto, è una profezia. Versetto 57, ora giunse per Elisabetta il tempo di partorire e diede alla luce un figlio. Perché collegarci con quello che abbiamo già visto in questo libro, nella pienezza dei tempi, nel tempo di Dio è nato questo figlio. È buono di ricordare sempre questo, che nonostante la nostra incredulità, come Zaccaria non credeva ormai che lui e Elisabetta potevano avere figli, nonostante la sua incredulità, Dio è rimasto fedele. E nel tempo opportuno, nel tempo giusto, nella pienezza del tempo, è nato questo figlio, questo bambino Giovanni. I suoi vicini e parenti, udendo che il Signore l'aveva usato grande misericordia, si rallegrarono con lei. E avviene che nell'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e intendevano chiamarlo Zaccaria, col nome di suo padre. Ma sua madre interviene e disse, no, si chiamerà invece Giovanni. Ed essi gli dissero, non vi è alcuno nella tua parentela che si chiama con questo nome. Così domandarono con cenni a suo padre come voleva che lo si chiamasse. Egli allora chiese una tavoletta e vi scrisse, il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono. In quell'istante la sua bocca si aperse, la sua lingua si sciolse e parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore e tutte queste cose erano divulgate per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti coloro che lo udirono le risposero nel cuor loro dicendo, chi sarà mai questo bambino? E la mano del Signore era con lui. Quindi all'ottavo giorno, in obbedienza a Dio, dovevano circoncidere questo bambino, quindi c'era questo rito lì nella sinagoga. E come era l'usanza dei ebrei, come in Sicilia anche c'è l'usanza, no? Non so se in altre parti di Bassa Italia. In Sicilia, quando nasce il primogenito, prende il nome del nonno, giusto? Quindi quando andiamo noi a una festa della famiglia di mia moglie e qualcuno grida Salvatore, tutti i primi maschi girano, no? 10 persone, Toto! Tutti girano. Ma quale? E anche nella cultura ebraica c'era questa usanza, non del nonno ma del padre. Quindi in Sicilia c'è tipo questo giro di due nomi che viene messo in gioco, ma qui Zaccaria, erano tutti Zaccaria, il primogenito. Quindi Zaccaria, il tredicesimo, quindicesimo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui è molto significativo questo fatto che hanno rotto con la tradizione ebraica, e anche profetico questo fatto qui, che col ministero, la nascita di Giovanni, stiamo entrando, era un annuncio, stiamo entrando in un nuovo, una cosa nuova, una cosa diversa. Romperemo con le tradizioni dei padri e entreremo in una nuova cosa. Zaccaria vuol dire Dio si ricorda, o Jehovah, Yahweh si ricorda. Giovanni invece vuol dire, tutti quelli che avete questo nome sapete già, Dio è clemente, Dio è pieno di grazia. In inglese Dio è grazioso, però grazioso in italiano forse ha un altro significato, no? Che è grazioso nel movimento, ma Giovanni vuol dire che Dio è pieno di grazia, che Dio è clemente, che Dio è misericordioso. E quindi questo annuncio, questo cambiamento di nome era anche un messaggio profetico alla gente. Non sarà nominato Zaccaria come suo padre, come si usava da tanti di secoli e secoli fra la nostra gente, ma suo nome sarà Dio e clemente, perché stiamo entrando nel tempo della clemenza di Dio, della grazia di Dio. E anche forse abbiamo già visto che Zaccaria non poteva parlare, ma forse non udivo neanche, perché è scritto che facevano tipo segni per farlo capire, quindi forse non era neanche capace di udire. se devono fare questi segni per capire, allora Zaccaria, come bisogna chiamare questo figlio? In versetto 53 vediamo che appena che lui ha scritto il nome Giovanni, Dio è misericordioso, la sua bocca è stata aperta. E abbiamo già visto come l'incredulità ci tappa la bocca, ma quando noi siamo obbedienti al Signore e camminiamo in obbedienza alla sua parola, allora la nostra bocca viene aperta e noi, lui parlava benedicendo Dio, proclamava le cose di Dio, no? Quando tu conosci la grazia di Dio, allora tu puoi annunciare a altre persone, ma se finché non conosci la grazia di Dio, cosa deve annunciare, no? E io vedo tante volte che fratelli con buone intenzioni, loro evangelizzano in questo modo, no? Parlano con una persona, magari qui in Italia, e magari quello dice qualcuno, no, ma non è così, tu devi fare così. E deve seguire queste regole, deve tagliare i capelli, ma deve togliere i orecchini, no? E predicano delle regole, non predicano il Vangelo, che Dio è misericordioso. Loro predicano una religione loro. Ma quando abbiamo conosciuto la grazia di Dio, che Dio è clemente, allora possiamo con libertà proclamare il Vangelo. Anche qui Zaccaria, che il suo nome vuol dire che Dio si ricorda, Zaccaria si era dimenticato che Dio si ricorda, no? Lui aveva dimenticato che Dio si ricorda di me e del suo popolo e mi ha dato un figlio. E quindi poi Zaccaria poteva dire, nonostante la mia incredulità, Dio è clemente. Anche con tutti i miei difetti, con tutti i miei problemi, che io non ho creduto alle promesse di Dio, perché lui non ha creduto alla voce dell'angelo. Dio è clemente. Dio è misericordioso. E questo è un messaggio che noi annunciamo alle persone. Sai che ho conosciuto Gesù e lui è clemente. Lui è misericordioso verso la tua vita. E quindi quando Zaccaria ha conosciuto la benignità di Dio, lui poteva proclamare le meraviglie di Dio. In versetto 67 vediamo questa profezia di Zaccaria. E Zaccaria suo padre fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo, come egli aveva dichiarato per bocca di suoi santi profeti fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici, dalle mani di tutti coloro che ci odiano. Quindi lui comincia questa profezia benedicendo Dio e dicendo Dio ha compiuto già, anche se veramente non era compiuto perché Gesù non era nato ancora. Gesù ancora doveva nascere, Gesù doveva ancora vivere 33 anni e poi doveva morire in croce e poi doveva compiere questa salvezza. Però vediamo il cambiamento, la trasformazione in Zaccaria. Prima lui non credeva alle promesse di Dio e già per lo Spirito Santo lui proclama una cosa futura come già fatta. Perché prima nella carne lui guardava la sua debolezza, guardava la debolezza del suo moglie e dice è impossibile che possiamo avere un figlio. Ma per lo Spirito Santo lui dichiarava non solo avremo noi un figlio, ma verrà il Messia. E lui compierà questa redenzione per il popolo. E questa redenzione è un termine usato quando uno andava a riscattare dei schiavi. Andava a pagare un prezzo per riscattare dei schiavi. E quindi Zaccaria profetizza in anticipo, Dio ha compiuto una grande salvezza. Dio ha riscattato il suo popolo dalla schiavitù di Satana, dai mani dei loro nemici. Versetto 72, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il giuramento fatto ad Abramo nostro padre. E per chi viene mercoledì o giovedì a Belluno sta seguendo lo studio di Galati, qual era la promessa che Dio ha fatto a Abramo? In te, nel tuo seme, tutte le famiglie della terra saranno benedette. E anche noi siamo un adempimento di quella profezia ad Abramo, fatto migliaia di anni fa. Siete benedetti questa mattina? Amen. Io sono benedetto e lo dico a alta voce. Io sono benedetto. Io l'ho detto tante volte, ma io odio questa dottrina che gira la Chiesa che siamo sotto una maledizione. Ma quale maledizione? Galati 3, 13, Cristo ci ha riscattato dalla maledizione. In modo che noi potessimo appartenere alle benedizioni di Abramo. E quindi se tu sei un figlio di Dio, sei benedetto. Amen. E quindi non dovremmo camminare in modo che siamo maledetti, perché non è così. Siamo benedetti, e questa è la promessa che Dio, il giuramento. Cos'è un giuramento? Quando tu giuri, io prometto, no? Gli uomini fanno giuramenti e tante volte vengono meno, ma Dio ha fatto un giuramento. E dice, Abramo, in te un giorno verrà un tuo figlio lontano, lontano, il Messia. E lui compierà una redenzione per tutti i popoli. Chi porrà fiducia in lui sarà salvato. E quindi anche noi questa mattina siamo un adempimento di questa promessa. Chi è nato di nuovo, chi ha conosciuto la grazia di Dio. Per concederci, versetto 74, per concederci che liberati dalle mani dei nostri nemici lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. Vuoi sapere la volontà di Dio per la tua vita? Che tu puoi servire il Signore senza paura, in santità e giustizia. Questa è la volontà di Dio per la tua vita. Tante volte, Signore, devo andare a Milano, devo andare qua. No, la volontà di Dio è questo. Che tu lo servi, che tu vieni liberato dalle mani dei tuoi nemici. In Atti capitolo 10 è scritto che Gesù di Nazareth ha liberato tutti quelli che erano oppressi di Satana. No? Gesù cosa ha detto di Satana? Il ladro viene per dirubare, per uccidere, per distruggere, ma io sono venuto che potevano avere la vita e la vita abbondante. In Cristo abbiamo una vita abbondante, quindi non dovete camminare in giro col muso lungo, caro fratello e cara sorella. Dovete avere gioia, no? Dio ha compiuto una redenzione a parte mia e io sono in Cristo benedetto. E voglio che voi confessate ogni mattina questo, perché è una promessa della Bibbia. Noi non possiamo confessare Mercedes e orologio di oro. Questo è l'insegnamento della confessione positiva. Ma possiamo confessare la parola di Dio? No? Questi sono promessi da mio papà. Tu puoi guardarti nello specchio ogni mattina e dire, Padre, io ti ringrazio che in Gesù Cristo tuo figlio, io sono benedetto. La mia vita è benedetta da te. Il mio lavoro è benedetto da te. Tutto quello che io mi metto le mani da fare sarà benedetto da te se io credo. Non se fai il peccato, ma se fai la volontà di Dio sarai benedetto. Nel Vangelo di Luca più avanti, tenete un dito in capitolo 1, capitolo 10. Questa è la storia quando Gesù ha mandato fuori le 70 discepoli, i 12 più un altro 58, per evangelizzare, guarire i malati, per scacciare i demoni. E qui in versetto 17 vediamo che loro tornano dal Signore, poi i 70 tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse a loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi ho dato potere di calpestare serpente e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Amen. Confessate questa promessa, è una promessa fatta anche a voi. Ognuno di voi, io vi ho dato potere di calpestare serpente e scorpione. E penso che avete capito, Gesù non sta parlando di serpenti nel bosco. Di demoni, serpente e scorpione. E su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Nulla. Non qualcosa, forse, magari, potrebbe farti del male. Nulla. Tuttavia, versetto 20, non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Amen. Il mio nome è scritto lì, e non è merito mio, per la grazia di Dio, per la misericordia di Dio. Il mio nome è scritto lì, e spero che anche i vostri nomi sono scritti lì. Noi come credenti, noi abbiamo autorità su tutta la potenza del nemico. Siete d'accordo? Così dice la parola di Dio. Non dovete venire da me, Craig, prega per me. Preghi tu. Tu hai la stessa autorità che ho io, non è che io ho un'autorità speciale. Sono un fratello come tutti gli altri. Siete d'accordo in questo? Voi avete autorità. Nella tenda tante volte, fratello della Chiesa, magari c'era un indemoniato o una persona difficile, pregate voi. Voi siete missionari, i vostri preghiere sono speciali. Ma questo è un ragionamento pagano, fratelli. E molti credenti hanno questo ragionamento. Il servo, ma siete tutti servi di Dio, o mi sbaglio? Qui è scritto che possiamo servirlo senza paura, in santità e giustizia, in capitolo 1 di Luca, no? Quindi il popolo, siamo tutti servi di Dio. E Dio ci ha dato questa autorità per concederci, tornando in Luca capitolo 1, che liberati dalle mani dei nostri nemici lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a Lui, tutti i giorni della nostra vita. Quindi questa è la volontà di Dio, che tu non cammini con paura. Paolo diceva a Timoteo, Dio non ci ha dato spirito di paura, ma di amore e di potenza. E di una mente assanata. Non è biblico che un credente ha paura. Non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura della morte. L'ultimo nemico, dice Paolo in Corinzi, capitolo 5, l'ultimo nemico è la morte che Gesù ha distrutto. Avete paura della morte? Non dovete avere paura della morte. Mi è piaciuto molto quando è venuto questo fratello Andrea, che è di origine di Venezia, ma abita in Florida, negli Stati Uniti. Quando hanno scoperto nel suo cervello questa macchia e pensavano che era un tumore, alla fine hanno scoperto che era lui si stava avvelenando, forse da una medicina scaduta che lui stava prendendo, delle vitamine che erano scadute. Però lui era venuto qui in Italia con questa sentenza sopra la sua vita. Tu hai un tumore nel cervello e in ogni probabilità tu morirai. Però è stato bellissimo che lui è venuto qui in Italia, tutti i suoi parenti non credenti erano pieni di paura, pieni di ansietà. E lui era tranquillo e ha detto, ma se il Signore mi porterà a casa, va bene. Sono pronto. Lui era appena sposato anche. È una grande testimonianza alla sua famiglia, la sua tranquillità davanti alla morte. Lui ha detto, io ho una pace che è ogni cosa nelle mani di Dio, che il Signore prenderà cura di me. Se il Signore vuole guarirmi, mi guarirà. Ma se il Signore vuole portarmi a casa, va bene anche questo. E credo che dovremmo tutti avere questa tranquillità. È facile dirlo adesso, questa domenica, che io domani non devo affrontare un intervento sul cuore. Giusto? Quindi è facile dire bla bla bla. Poi quando dovremo affrontare la morte, poi vedremo se abbiamo quella fede. Ma dovrebbe essere così per noi che siamo credenti. Senza paura. Ma che la morte per me è una liberazione. La settimana scorsa è stato trasformato il pastore di Silvana lì in Sicilia. Non dico che è morto, perché non è corretto di dire che un credente è morto. Siete d'accordo? Non è biblico dire un credente in Gesù Cristo è morto, perché la morte su di noi non ha potere. Si può dire che uno che non crede in Gesù è morta, altro che morta, è eternamente separato da Dio. Ma un credente in Cristo viene trasformato. Io sarò contento di morire, anche domani. E uno dice, oh, come? Io sarei contento. Ma non perché la mia vita è così terribile, ma io so che sarà molto meglio. Ma io rimango qui perché ho due figli, un altro in arrivo, e il Signore, la sua volontà è che rimango qua per adesso. Però per me non c'è niente che mi tiene legato qui. Non mi attira le cose di questo mondo, mi attira il paradiso. Mi attira di stare col mio Signore per l'eternità e non avere più tutte le rogne che esistono in questa vita. E quindi Dio ci chiama di essere prima liberati dei nostri nemici, quindi dobbiamo conoscere, prima di servirlo senza paura e di camminare in santità e giustizia, dobbiamo conoscere che siamo stati liberati. Sapete questo? Se tu sei un figliolo di Dio, o una figliola di Dio, Dio ti ha liberato dalle mani dei tuoi nemici. Credi questo? O tu dici, ah, non lo so, forse la settimana prossima io cadrò di nuovo nel peccato. No, Dio ti ha liberato dalle mani dei tuoi nemici. Voi credete questo? Vedremo. Quando sarai tentato, tu devi affrontare quella tentazione e dire, io sono liberato da quello. Quello non ha potere sulla mia vita. Gesù mi ha liberato. E quindi l'obbedienza è un atto di fede, non è più un adempimento della legge. Signore, io obbedisco e non pecco e non mi sottometto a questa cosa, perché tu mi hai liberato. E finché noi non conosciamo che siamo stati liberati dalle mani dei nostri nemici, non possiamo servire il Signore senza paura. Ma noi avremo paura. Ho paura che questo, che quello, che io cadrò, che... Ma prima bisogna conoscere che Cristo ci ha liberato dalla potenza del nemico. Se noi vogliamo peccare, se noi vogliamo camminare in disobbedienza, questa è un'altra cosa. Ma dobbiamo essere consapevoli che Cristo ci ha liberato. Non dobbiamo andare da una persona che ci libera dei peccati degli antenati. Cristo ci ha liberato, già. È una cosa già fatta. E questo è per fede. Quando noi conosciamo che Dio ci ha liberato dalle mani dei nostri nemici, possiamo servire il Signore non con paura, ma con letizia, no? Servite il Signore con letizia. Il Signore vuole che lo serviamo con gioia, con amore, con la pace, in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. Quindi Dio ci chiama di camminare in santità e giustizia ogni giorno. Se il nostro cristianesimo è solo una cosa di domenica mattina, non è un vero cristianesimo. Se la nostra vita non è stata trasformata, non abbiamo avuto una vera conversione. Se uno è in Cristo, è cosa? È una nuova creatura. Tutte le cose sono passate. Ecco, tutte le cose sono nuove. Non che un figlio di Dio non inciampa e non sbaglia. Ma se la nostra vita non è mai cambiata, noi non abbiamo mai avuto una vera conversione e non abbiamo la vita eterna. In Efesini capitolo 4, anche lì l'Apostolo Paolo ci spiega un po' come, quale sia il nostro dovere davanti a Dio. In versetto 17 di Efesini 4, e questo penso una parola per tutti noi questa mattina. Dio ci chiama di maturare, fratelli. no? Di maturare, di comprendere quello che Lui ha fatto per noi e cominciare di camminare di conseguenza. Questo dunque attesto nel Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio. È bello qui che Paolo usa tanti dei stessi linguaggi che usa Zaccaria in questa profezia. Più avanti vedremo la profezia, un popolo che era nella tenebra, nell'ombra della morte. E qui anche Paolo dice, non camminate come altri pagani che vi circondano, che camminano nella tenebra. Loro camminano nella vanità della loro mente, ottenebrati, ciechi nell'intelletto, estranei alla vita di Dio. L'intelletto cos'è? È il tuo cervello, no? E purtroppo devo dirlo che molti fratelli sono ancora ottenebrati nell'intelletto. Hanno questo modo di pensare che seguire Dio è tutta una cosa mistica. No, devi leggere la Bibbia. Tu devi studiare la Bibbia. Tu devi lasciare questa parola che trasforma la tua mente, il tuo modo di ragionare. Ottenebrati nell'intelletto, quindi la loro mente è chiusa, è buio, è estranea alla vita di Dio. Finché la tua mente rimane nell'ignoranza della parola di Dio, anche la vita di Dio sarà estranea, sarà lontana da te. Perché Gesù è la parola di Dio. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, chiedete, amen. E vi sarà fatto. Non mi veniva come in inglese mi viene, ma ottenebrate nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro, per l'induramento dei loro cuori. Quando noi ci allontaniamo dalla parola di Dio, la nostra mente comincia a tenebrarsi. E non so se voi avete capito questo. Io l'ho capito, no? Non so se per voi è così, ma io sono una persona che dimentico sempre le cose. Abbiamo visto che Zaccaria vuol dire che Dio si ricorda, ma Craig non si ricorda. Questa mattina io sto leggendo i salmi ogni mattina per la mia meditazione, e questa mattina aprivo i salmi e ho detto, ma cosa ho letto ieri? Mi ero dimenticato? Ho detto, mamma mia, per questo devo leggere ogni giorno. Per questo devo stare dentro questa parola ogni giorno. Perché altrimenti la mia mente comincia a tenebrarsi. Altrimenti il mio cuore comincia a indurire. No? Se noi ci sfamiamo dalla televisione giorno e notte, noi avremo un cuore duro, fratelli. Ci sfamiamo del mondo. Tutte le porcherie che ci dà. Ma ci si sfameremo della parola di Dio, allora il nostro cuore sarà morbido, sarà viva. Versetto 19, essi essendo diventati insensibili si sono abbandonati alla dissolutezza. Quindi, lontano dalla parola di Dio, siamo insensibili e ci abbandoniamo al peccato, commettendo ogni impurità con insazibile bramosia. Voi, quindi voi, fratelli di Montebelluna, e io, Craig Quam, voi però non è così che avete conosciuto Cristo. E ripeto di nuovo, se tu dichiari essere un figlio di Dio e vivi come vivevi sempre, non hai conosciuto il Signore. E Paolo dice, voi fratelli non avete conosciuto Cristo così, che voi continuate a camminare nella tenebra, nel peccato, nell'ignoranza. È tempo di maturare, è tempo di crescere. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Siamo stati ammaestrati da Lui, fratelli. L'abbiamo permesso di ammaestrarci, no? Come veniamo in questo locale, la domenica mattina, anche nei altri momenti? Veniamo con orecchie aperte. Signore, voglio sentire la Tua voce questa mattina. Signore, voglio che Tu parli nel più profondo della mia anima. Signore, io voglio che Tu stirpi e sradichi quelle cose che non sono piacevoli ai Tuoi occhi. Or veniamo con arroganza, con l'orgoglio. Beh, io ho sentito già tutto. Oh, io sconosco tutto. Alcuni fratelli vengono nel culto così. E io vedo dalle loro facce. Beh, ho sentito già questo mille volte. Magari non dicono con la bocca, ma nel loro cuore questa è la condizione. E Paolo disse, avete dato ascolto alla parola di Dio? Mi è piaciuto molto quello che ha detto la sorella Alice. Perché magari dice, una donna, quindi non lo deve... E lei ha detto, ma è la parola di Dio che sto annunciando. Non importa chi è strumento. Questa è la parola di Dio. Amen. E dobbiamo avere rispetto per la parola di Dio. Dobbiamo riconoscere che è una parola vivente e potente. Una parola capace di cambiare e trasformare la nostra vita. E anche qui Paolo disse ai credenti in Efeso, se avete dato ascolto alla parola e siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù, abbiamo cuore ammaestrabile? No? Ora abbiamo l'atteggiamento, io so già tutto. Devo confessare che io a volte ho questo atteggiamento. Io so tutto, sono un pastore. Quando ero nella tenda io credevo di sapere tutto, alla fine ho capito che non sapevo niente. E mi ricordo che andavo lì, avevamo un culto al giorno, almeno uno, a volte due, tre, quindi ho sentito tanto di quelle prediche. E io avevo lasciato il mio cuore indurirsi. E io venivo nella chiesa, anche quando io e Silvana eravamo in America, era una bella chiesa dove andavamo. E tante volte la domenica ero lì, il pastore predicava, e nel mio cuore dicevo, ma ho sentito già questo. Cioè non venivo con un cuore tenero. Signore, questa è la Tua parola. La Tua parola è sacra. Devo aver timore. Devo attendere le Tue parole, perché sono capace di trasformare la mia vita. Voi però, versetto 20, non è così che avete conosciuto Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima. Quindi è una cosa che dobbiamo fare noi, fratelli. Cristo ci ha liberato, no? Noi eravamo in catene, Satana era il nostro padrone, nelle tenebre, nell'ombra della morte. E il nostro vincitore, il nostro conquistatore è sceso nell'inferno e ci ha tagliato con le catene e ha detto venite fuori dal regno della tenebra di Satana, venite nella mia luce. E quindi conoscendo questo tocca a noi adesso. Lui l'ha fatto già tutto. Tu in ubbidienza devi muoverti, devi agire e devi dire ok, Signore, Tu mi hai liberato, allora io vivrò per la Tua grazia e per la Tua potenza in conseguenza di quello che Tu hai fatto per me. Per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima. Quindi tocca a noi di spogliarci del vecchio uomo. Di dire basta. Sono 20 anni che sono credente e ancora cammino in questa contraddizione. Sono 10 anni che conosco il Signore e ancora questo vizio mi è come una piaga. No, noi dobbiamo dire Cristo mi ha liberato da questa cosa e io mi spoglio di questa cosa per fede, per fede. Quando uno è tentato, per fede, questa cosa non ha potere sulla mia vita. Cristo mi ha liberato. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione. Quindi noi sappiamo che l'uomo vecchio, il vecchio Craig, il vecchio Giovanni, il vecchio Maria Grazia, è corrotto, è marcio. Anche in altri passi Paolo dice di gettare l'uomo vecchio. Questo era un metodo che usavano i romani, era una sentenza che veniva dato un omicida. Sai come giustiziavano un omicida in un periodo nell'impero romano? Loro prendevano la sua vittima e legavano a lui il corpo morto, faccia a faccia. Legavano con le catene e poi lo buttavano in una cella di carcere finché il marciume di quella cadavere uccideva l'omicidio. Immaginate, prima del pranzo questo. Se tu credi che in te c'è qualcosa di buono, sbagli. Paolo ha detto, io so che nella mia carne non dimora nessun bene. Quel vecchio uomo è marcio, è un cadavere, gangrena. E quindi di credere in noi stessi è un grande sbaglio, perché tu credi in un uomo che ha la gangrena dentro. Ma la tua fede deve essere in Cristo. Paolo ha detto, Dio ci ha portato fino alla morte in modo che non sperassimo in noi stessi più, ma in colui che risuscita i morti. E questo è il segreto della vittoria, fratelli, di non avere più speranza in te stesso, ma avere la tua speranza in colui che risuscita i morti. E così anche voi e noi possiamo spogliarci del vecchio uomo per fede. Signore, tu mi hai liberato e non è stata una mezza liberazione, una quarta liberazione, è stata una piena redenzione. Perché Cristo non ci ha riscattato come schiavi con del denaro. Lui è andato al mercato dei schiavi e col suo prezioso sangue ci ha riscattato. Versetto 23. Per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, come rinnoviamo? Romani 12:2, siate rinnovati. Attraverso la parola di Dio. Non rimanete nell'ignoranza, è tempo che cresciamo, fratelli, è tempo che cominciate a camminare. Sarebbe un po' ridicolo che Abigail a 18 anni mi viene la mattina e dice, papà mi prepari la colazione, no? Un po' ridicolo. Eppure sono fratelli convertiti tanti anni, pastore, ogni giorno, un giorno sì, un giorno, pastore. No, spogliatevi, è tempo di crescere, è tempo di essere rinnovato nella tua mente, nel tuo modo di ragionare. Adesso Abigail è capace, che ha 9 anni, di mettere la sedia lì, di prendere il cereale, di prendere il latte e di mangiare la colazione da sola. Non è capace di fare una bistecca ancora, ma anche quello verrà. E fratelli, anche noi dovremmo maturare. Dovremmo essere ammaestrati in Cristo, secondo la verità. E questo viene attraverso la parola di Dio. Se voi aspettate che siete sfamati dalla domenica mattina di quello che io vi do, mi dispiace. Non ti durerà tutta la settimana questo messaggio. Magari ti durerà oggi. No? Andrete a casa a mangiare, è stato bello la chiesa, pregare con i fratelli, a cantare la parola, e domani? Io non sarò a casa vostra. Dovete cominciare voi a sfamarvi della sua parola. Per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni agli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonta sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non ruba più, ma piuttosto si affatica facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelle che ascoltano. E non contristate lo Spirito di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si è rimosso da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumito, maldicenze con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi uni verso altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Amen. Io non ho niente altro da dire, la parola di Dio parla già per se stesso. Dio ci chiama, fratelli, di maturare, no? Di mettere da parte. Dio ha fatto tutto, se noi crediamo. E adesso Dio ci chiama di camminare. Comincia a camminare in tutto quello che io ho comprato per voi, tutto quello che io ho dato, la mia vita. Secondo voi Dio, Gesù ha dato la sua vita che noi siamo per 10 anni a zoppicare? E io non credo. Non è questo il programma di Dio. Gesù ha dato la sua vita in modo che noi potessimo essere rivestiti da un uomo nuovo, creato secondo Dio, creato da Dio, no? Il Spirito, la nuova nascita, Dio ti ha fatto nascere di nuovo. Allora rivestiti ogni giorno di quell'uomo, perché quello è l'uomo creato da Dio in giustizia e santità, vera santità. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?